Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Venerdì 5 novembre è stata una giornata ricca di incontri e di interesse per Federico Fornaro, autore del libro 2 giugno 1946, storia di un referendum, oltre che presidente del gruppo Liberi Uguali alla Camera dei Deputati. La giornata è stata organizzata da Isers di Badia e dal Circolo Culturale 2 giugno 1946 di Rovigo, aderente all'Arci. Si è iniziato al mattino con un incontro parte in presenza e parte in videoconferenza con alcune classi di diversi istituti superiori di Rovigo e di Adria. Alle 17, conferenza a Palazzo Angeli, organizzata dal CUR e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, sede di Rovigo, alla presenza del presidente del CUR Crivellari, del professor Veronesi, ordinario di diritto costituzionale, e di un folto ed interessato pubblico. Al pomeriggio una breve intervista a Radio Blu e Tu, che vi proponiamo di seguito. Federico Fornaro è un politico italiano. È nato a Genova il 9 dicembre 1962, vive a Castelletto da d'Orba, in provincia di Alessandria, si è laureato in Scienze Politiche all'Università di Torino. Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto al Senato della Repubblica, nella lista del Partito Democratico nella circoscrizione Piemonte. Dall'8 ottobre 2014 è segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro. Il 28 febbraio 2017 abbandona il Partito Democratico ed aderisce ad Articolo 1, Movimento Democratico e Progressista. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati nella lista di Liberi Uguali nella circoscrizione Piemonte 2. Dal 10 aprile 2018 diviene capogruppo di Liberi Uguali. Abbiamo oggi ospiti a Radio Blu e Tu alcuni dei protagonisti dell'incontro che ci sarà a Palazzo Angeli per la presentazione da parte dell'onorevole Federico Fornaro, presidente del gruppo di Liberi Uguali alla Camera dei Deputati, del suo libro 2 giugno 1946, storia di un referendum. Onorevole Fornaro, ci può dire qualcosa a riguardo? Cosa è al centro della sua attenzione nel libro che ho appena citato?
Tanto grazie di questa opportunità. Il libro racconta la storia della lunga transizione dal fascismo alla democrazia e quindi parte sostanzialmente dal 25 luglio 1943 e arriva alla giornata storica per la democrazia italiana, anche perché non è soltanto il ritorno al voto dopo il fascismo, ma è anche la prima volta che le donne italiane poterono votare. Questi tre anni sono attraversati da fatti, avvenimenti molto importanti, 25 luglio, 8 settembre per esempio, 25 aprile ovviamente, fine 9 maggio, la fine della guerra, sono attraversati da questi avvenimenti che saranno destinati a condizionare significativamente anche poi i 75 anni successivi, quelli che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Il libro racconta questi tre anni con due lenti di ingrandimento fondamentalmente. La prima, la competizione tra gli alleati, cioè tra gli inglesi e gli americani, che avevano un obiettivo comune, peraltro con l'Unione Sovietica, che era quello ovviamente di vincere la guerra e quindi distruggere il pericolo, sconfiggere il pericolo nazifascista, ma in realtà avevano obiettivi geopolitici differenti che condizioneranno anche le scelte della politica italiana, perché si parte da un obiettivo inglese di riprendersi l'egemonia sul Mediterraneo, accompagnata da due monarchie deboli, quella greca e quella italiana, e si arriverà poi in realtà invece al ruolo forte degli Stati Uniti nella Guerra Fredda e in particolare ovviamente in quella che a Tortocollo era diventato il confine tra Est e Ovest, cioè l'Italia. La seconda chiave di lettura che si intreccia con la prima è quella proprio della la cosiddetta questione istituzionale. Oggi siamo abituati a pensare che il referendum fosse scontato, che non ci fossero altre strade possibili, in realtà non fu così. Per lungo tempo si pensò che la scelta tra Repubblica e Monarchia potesse essere effettuata in seno all'Assemblea Costituente e poi casomai successivamente con un referendum confermativo affidare un potere successivo ai cittadini. Invece le cose sono molto più complesse, dentro si dipanano, diciamo, le strategie straniere e quelle interne dei singoli partiti italiani, si muovono personaggi del livello di De Gasperi, Togliatti, Nenni, Croce, insomma sono anni importanti, anni che è utile ricordare, anni in cui si compiono scelte destinate a pesare profondamente poi nel secondo dopoguerra, a cominciare dalla mancata discontinuità, cioè gli apparati di sicurezza, sostanzialmente gran parte della burocrazia statale rimane quella del fascismo, non si ottiene, diciamo, quella che Nenni definì la forza del rinnovamento, il cosiddetto vento del nord che si scontrò col vento del sud, quello della conservazione. Il simbolo di questo fu certamente il governo Parri. È giusto ricordare il 2 giugno, come diciamo prima, come giorno di ritorno al voto, anche per molti giovanissimi. Norberto Bobbio racconta di aver votato la prima volta il 2 giugno 1946 e, come ricordavo prima, il giorno in cui è stato riconosciuto il voto alle donne tardivamente, questo spesso ce lo dimentichiamo, siamo stati tra le ultime nazioni europee a riconoscere il voto alle donne, per esempio nel nord Europa, in Germania, questo diritto venne loro riconosciuto tra il 18 e il 20 e questo spiega anche, credo, molti ritardi, colpevoli ritardi dell'oggi rispetto ai temi della parità di genere. È un libro che si legge ovviamente sapendo già come va a finire, però consente, io credo, anche di riflettere attorno a 3 anni, a questa lunga transizione che certamente merita essere ricordata a 75 anni di distanza, perché è un modo anche per ricordare ovviamente la resistenza, la lotta partigiana e la riconquista della libertà dopo l'oppressione nazifascista.
Bene, grazie. E il 2 giugno 1946, con la scelta della Repubblica, venne anche eletto un Parlamento che poi approvò la Costituzione. La Costituzione che spesso viene definita la più bella del mondo e che è stata però oggetto di ipotesi di modifica più volte anche nel tempo, non sempre in grado di dare buoni risultati. In questi giorni, come altre volte nel recente passato, si è parlato di semipresidenzialismo. Cosa ne pensa?
Ma nel libro racconto proprio la grandezza di alcuni dei protagonisti, proprio in relazione alle scelte che furono compiute e in particolare a quello di rinunciare in diverse occasioni in quei 3 anni a piccoli possibili benefici e ritorni a breve termine in cambio di un grande accordo tra le 3 grandi culture politiche, prima ancora dei 3 grandi partiti popolari, cioè democristiani, comunisti e socialisti, per l'edificazione della democrazia in Italia. Questo passa per la scrittura della Costituzione. È molto importante ricordare, l'anno prossimo saranno 75 anni dalla scrittura della Costituzione, che poi verrà promulgata il 1 gennaio 1948, ma che verrà scritta sostanzialmente nel secondo semestre del 1947. Ecco, ricordo per esempio la grandezza di quei personaggi, perché quell'accordo, che poi era l'accordo alla base del CLN, della lotta antifascista, resse anche alle tensioni internazionali, all'avvio della guerra fredda, alla rottura del governo tripartito, e in quei 6 mesi si scrisse in un contesto in cui, lo dico con una battuta, al mattino sulle piazze si dicevano di tutto e il pomeriggio insieme scrivevano le regole della convivenza. In questo è considerata certamente una delle migliori costituzioni. Quello che, rispetto anche alle battute di oggi, bisogna sempre considerare, e ogni volta che si parla di ritocchi, di modifica della Costituzione, che la Costituzione italiana è bella, funziona, ci ha garantito 75 anni di pace, seppur con tutti i limiti che possiamo evidenziare, perché è una è una Costituzione di pesi e contrappesi. E ricordo anche che la Costituzione è un po' come quei vecchi orologi. Nei vecchi orologi ci sono i meccanismi, ci sono quelle piccole ruotine, una è collegata all'altra, uno pensa che basta toglierle una e non succeda niente. Quindi, per essere chiari, il semipresidenzialismo, e ovviamente il riferimento è al modello della Costituzione, dell'attuale Costituzione francese, non è di per sé anticostituzionale, un attentato alla democrazia, ma presuppone pesi e contrappesi. Presuppone anche una cultura che garantisca la coabitazione. Ricordo che in Francia ci sono state fasi in cui c'era un presidente della Repubblica socialista e un primo ministro invece liberale, liberal democratico. Quindi, come dire, oggi intervenire in una logica semipresidenzialista significa riscrivere la Costituzione. Seconda cosa, il peggio che si può fare è cambiarla di fatto senza cambiarla nella scrittura. Cioè oggi sostenere che, tanto per fare nomi e cognomi, quello che ha detto di recente anche il ministro Giorgetti, bisogna mandare Draghi al Quirinale, dopodiché non è un problema perché da lì continuerebbe a sostanzialmente governare il tutto, significa far sfregio della Costituzione, che vede nell'equilibrio dei poteri un ruolo affidato al Presidente della Repubblica di garante. Per essere chiari, non di giocatore. Il Presidente del Consiglio è l'allenatore della squadra dei ministri, è, diciamo, un giocatore fino in fondo. Ecco, chi gioca non può essere anche garante. Quindi da questo punto di vista io credo che a legislatura, a Costituzione vigente, occorra scegliere e individuare un profilo di Presidente della Repubblica che sia in grado di mantenere questo ruolo di garanzia. Poi è vero, è un dato di fatto, che rispetto alla prima stagione dei Presidenti della Repubblica, diciamo fino alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, questo ruolo era un ruolo veramente di garante che interveniva raramente nella politica. Il protagonismo dei Presidenti della Repubblica è cresciuto un suo ruolo di garanzia anche esterna verso gli equilibri internazionali, e quindi da questo punto di vista ovviamente bisogna individuare una figura in grado di svolgere, come credo abbia svolto bene il Presidente Mattarella, questo ruolo nei termini e nei modi definiti dalla Costituzione. Chi invece vuole costruire e far passare un presidenzialismo di fatto stravolgendo la Costituzione va contro la Costituzione e troverà da questo punto di vista la nostra più convinta opposizione.
Bene, e mi leggo a questo ultimo passaggio. Come vede la situazione politica nel nostro paese? Questa grande alleanza di governo potrà durare superando la temperie dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica? Come si muove da questo punto di vista la sinistra, in particolare Liberi Uguali e Articolo 1? Che obiettivi si propone?
Noi tendiamo spesso a dimenticare da dove siamo partiti. Io non dimentico, diciamo, avendo avuto l'onore e il privilegio di aver partecipato alle consultazioni del Presidente della Repubblica per costituire il nuovo governo, non dimentico l'appello che fece in diretta televisiva il Presidente Mattarella dopo il fallimento del tentativo del Presidente Fico. Bisogna ripartire da lì, cioè questo è un governo emergenziale. È un governo che ha, diciamo, caratteristiche assolutamente originali e per alcuni versi irripetibili. Oggi copre 270 gradi dell'emiciclo, rimane solo lo spicchio di Fratelli d'Italia e qualche sparuta presenza nel gruppo misto contro il governo. È ovvio che dobbiamo per intanto rispondere alla domanda: siamo usciti da quella crisi, da quella difficoltà, oppure no, che ha avvocato Mattarella e che ha portato tutti noi a fare la scelta di sostenere il governo Draghi? La mia risposta è no. Anzi, bisogna stare molto attenti. I dati epidemiologici, non solo italiani, ma quelli di numerosi paesi europei, ci indicano che c'è un alto rischio della cosiddetta quarta ondata e quindi portare avanti e continuare col completamento con la terza dose, diciamo la protezione del 90% degli italiani è assolutamente fondamentale per far ripartire l'economia. I dati sull'economia, quelli macro, sono positivi perché stiamo viaggiando a un più 6 sul prodotto interno lordo, ma ci sono molti ma, ed è la ragione per la quale noi siamo in questo governo, perché era più facile fare una scelta di opposizione. I ma sono che cresce il prodotto interno lordo, ma non cresce il lavoro a tempo indeterminato, cresce un po' di occupazione, ma cresce prevalentemente con lavori precari, e quindi c'è un tema di una ripresa che non può amplificare le disuguaglianze che il Covid ha finito per determinare, ma deve esattamente cercare di fare il contrario. Dopodiché io credo che vada rivendicato al governo Conte e al governo Draghi di aver messo in atto la più grande azione di protezione del lavoro, dei lavoratori dipendenti e autonomi che si sia fatta in Europa. Soltanto la Germania ha investito di più nel contrasto, ma molto meno della Francia e molto meno della Spagna. Ecco, io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo lavorare in questa direzione. In questi ultimi 25 anni c'è stato un aumento eccessivo, indiscriminato in molti casi, delle disuguaglianze. Una società diseguale produce degli effetti economici devastanti, negativi, ma soprattutto è una bomba messa sotto le fondamenta della democrazia e delle istituzioni. Perché questo si porta dietro rancore, sfiducia, mancanza alla fine di futuro. Noi abbiamo una generazione, quella dei più giovani, che passano spesso da un lavoro precario ad un altro, senza una prospettiva su cui poter edificare il loro progetto di vita, di famiglia o anche di single, evidentemente. Io credo che noi dobbiamo lavorare su quello, porre al centro dell'agenda sempre la questione del lavoro, la questione della tutela, delle protezioni, senza avere spiriti di revanche nei confronti dell'impresa. Nessuno di noi ha pregiudizi anti-imprenditoriali, però per esempio anche sul DL sicurezza, per parlare cose di queste ore, è evidente che l'obiettivo deve essere quello di tutelare e aiutare il consumatore, non trasformare il mercato in un mercato selvaggio e senza regole. Ecco, questa è la nostra missione in questo governo, tenere alti una serie di valori, tenere alte, diciamo, e mantenere viva la lezione che questa pandemia ci ha restituito. Una tra queste è il valore dei beni comuni, come quelli della scuola pubblica e della sanità pubblica. Noi siamo riusciti a ottenere che un ulteriore incremento nel fondo del Fondo Sanitario Nazionale, andremo a regime a 128 miliardi, quando il ministro Speranza ha iniziato 2 anni fa era 118, insomma sono segnali, 119, sono segnali importanti. Noi siamo lì per tenere alti i valori, diciamo, di eguaglianza, di giustizia sociale, cari alla sinistra, reinterpretarli nella contemporaneità, perché per noi una ripartenza ci deve essere, è una ripartenza è in atto, ma è una ripartenza che non deve lasciare indietro nessuno e soprattutto privilegiare chi invece vorrebbe l'homo homini lupus. Ecco, quel modello noi lo contrastiamo e su quello combatteremo.
Bene. Ringraziamo l'onorevole Federico Fornaro per il suo intervento oggi a Radio Blu e Tu, e arrivederci agli ascoltatori alla prossima occasione. Grazie.
Grazie a voi.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.